Grazie molte. Evidentemente molte delle cose che ha detto il dottor Bacci effettivamente sono proprio le cose a cui su cui stiamo un po' lavorando, quindi effettivamente è vero che la dirigenza delle regioni è per qualche aspetto più avanti rispetto a quello, forse rispetto a quella dello Stato. Adesso inviterei il secondo gruppo di relatori e chiederei subito al dottor Bertola di proseguire su questa linea, ci parlerà credo soprattutto della dirigenza degli enti locali.
Buongiorno, grazie dell'invito. Sono diventato dirigente di ruolo dopo un concorso 18 anni fa e da 16 anni faccio il direttore generale. Ho girato 5 comuni in due regioni diverse. Questo per dare un minimo di inquadramento al punto di vista osservativo. Sono stato anche presidente della sezione nazionale dei direttori generali degli enti locali e quindi mi ha permesso di conoscere e di sentire qualche altra esperienza. Ovviamente il mio punto di vista parte dai comuni, dove per esempio molti dei temi a cui accennava Renato Ruffini all'inizio sono ormai acquisiti, nel senso che sei così sul fronte e così vicino al cittadino che non ti puoi permettere di non evolvere il tuo ruolo rispetto alle esigenze diverse che l'amministrazione ha e che i cittadini ti chiedono. E su questo, in questi giorni, abbiamo cominciato a lavorare per raccogliere alcune idee ed è interessante perché mi trovo a volte in una situazione di questo tipo. Vi leggo tre righe che mi ha mandato un collega dirigente che dice: per il reclutamento del personale, anche dirigente, il concorso è la migliore soluzione. Il dirigente deve servire la PA dove lavora, non il politico che la governa. Dirigenti sicuri del posto possono impedire gli scempi fatti dai politici. Il dirigente fedele fa carriera basata su decisioni politico-familistiche. Non può che chiudere gli occhi anche davanti ai reati. Questa è una delle opinioni che c'è in giro. Dall'altra sento spesso i sindaci che dicono: questi dirigenti sono incapaci, non sono capaci di fare nulla. Molto spesso cosa fanno? Bisogna chiamare il consulente esterno che ti dica come fare. Sapete cosa penso? Che queste due espressioni sono due facce della stessa medaglia, perché a dirigente professionalmente scarso corrisponde politica scarsa, perché poi il circolo è vizioso. Io accetto in cambio della sicurezza un giudizio scadente e il politico, gloriandosi di questo giudizio scadente, cerca, no, di giustificarsi rispetto alla sua inefficacia provando a dar la colpa ai dirigenti. Questo circolo è vizioso. Nella mia esperienza ho avuto un sacco di volte l'assessore incapace di fare scelte politiche che mi diceva: il dirigente non si prende responsabilità. E il dirigente incapace di prendersi responsabilità che mi diceva: io vorrei ma il politico non vuole. Ma sapete che mi venivano tutte e due a parlare l'uno dell'altro in questo modo, più di una volta. Dopodiché a me piace quando viene un dirigente a lamentarsi, a dirmi: qui ci sono i politici peggiori del mondo, sono i più brutti e i cattivi, a dirgli: guarda, il dirigente non ha bisogno di nulla osta per la mobilità. Se tu davvero quello che stai affermando lo ritieni vero, ci sono due cose: o sei malato nella categoria masochista, cioè godi nello star male, altrimenti ti cerchi un altro comune, un'altra provincia, un'altra regione, che almeno nell'ambito di questo comparto la mobilità è possibile. Se non lo fai c'è qualcosa che non mi torna. Quando il sindaco si lamenta un sacco dei dirigenti e dove sono stato, a parità di sistema, ho portato sempre le valutazioni delle prestazioni a livello di effettuazione altro che 0,1, a differenziazioni del 50% un dirigente dall'altro, a volte avevo lo stesso sindaco che aveva paura perché questo poteva anche portare dei cambiamenti eccessivi. Allora anche qui sono di fronte a un sindaco che anche lui o appartiene alla categoria masochista o altrimenti davvero non vuol fare le cose che dice. E allora qui vengo al titolo della giornata, che era i dirigenti protagonisti. Allora io credo che fare il dirigente pubblico sia una cosa bella, gratificante e che sia un privilegio, non nel senso che hai certezza del posto, ma è un privilegio perché puoi servire la comunità, rappresentata in quel momento da chi è stato eletto. Io non credo a una dirigenza che possa darsi come missione: noi siamo i buoni e siamo qui a presidiare rispetto a dei politici cattivi. Non ha senso questo ragionamento, o meglio, allora andiamo fino in fondo e diciamo: non serve la politica, sono i cittadini che sbagliano a votare, hanno sbagliato a votare il sindaco, però poi traiamo anche le conseguenze di tutto questo ragionamento. È evidente che capitano, e mi sono capitati, sindaci e amministrazioni non all'altezza di quel ruolo. Allora lì uno fa un ragionamento su se stesso e dice: allora, se io voglio fare il dirigente fatto bene e arrivo davvero alla conclusione che questo politico è non adatto, incapace, vado a cercarmi un'altra situazione. Ma se resto lì, questa strada non c'è. Io vorrei dei dirigenti protagonisti, che abbiano coscienza del loro valore professionale, che siano pronti a essere misurati e accettino la sfida. Ho girato, vi dicevo, due regioni, ho lavorato per giunte di centrodestra e di centrosinistra, ho rinunciato a una governata dai grillini, che se no facevo il totale, e da questo punto di vista mi interessava capire qual è il programma che vuoi portare a casa, quali sono gli obiettivi che hai in mente, quali sono le risorse che metti a disposizione. Se c'è questa chiarezza, io non sono più lì a dire se quel programma mi piace o non mi piace, sono lì ad attuarlo, e attuarlo nel modo migliore. Se vogliamo essere protagonisti, questo è il ruolo che dobbiamo aspirare ad avere e che in gran parte abbiamo, perché poi, voglio dire, l'opinione pubblica, il capro espiatorio, sappiamo che sono meccanismi generali. In questo momento è il dirigente, va bene il dirigente, ma dall'altro lato non può esserci di nuovo la paura di modificarsi. In questo senso io credo che, capisco i temi che ha posto Bacci, forse abbiamo bisogno di essere ancora più decisi e veloci nel pensare come cambiarli. E qui mi affido a chi oggi ha questo compito, sotto un input di velocità, 13 giugno, 30 giugno, di azzardare, di provare a cambiare qualche cosa, altrimenti davvero rischiamo di frustrare chi ha voglia di fare. In questo senso sposo tantissimo il tema del, spostiamo i controlli sul tema dei costi e chiamiamo il dirigente a rispondere di questo e togliamo una valanga di adempimenti inutili. Guardate che lo penso anche in termini di anticorruzione. Perché adesso che un dirigente debba valutare se lo spumante che ha regalato al proprio funzionario valga 140 euro o 160, o a valutare in un comune piccolo se il tuo cugino di terzo o quarto grado, che tendenzialmente neanche conosci, per caso ha chiesto una concessione edilizia e se gliel'hai data e non l'hai segnalato sei corrotto, io preferisco spostarlo al tema: perché tu paghi tre volte tanto l'installazione dei tabelloni elettorali rispetto a quello che succede negli altri comuni? Perché quello non mi dice che sei corrotto, ma mi accendo una lampadina. E questo è il punto su cui io vado allora a approfondire, a cercare tutto. Altrimenti mi sembra davvero che nella logica di un adempimento e di obbligo, non solo giustifico il dirigente che mi dice: guarda, non ho tempo di pensare all'innovazione perché devo adempiere agli obblighi, devo riempire queste carte, devo mandare queste cose, invece ho bisogno che si concentri sui risultati. In questo senso anche il tema dei responsabilità e rischi che si corrono, l'intuizione che mi sembrava Valotti avesse dato, è rilevante. Su questi temi quindi credo che ci sia bisogno di garantire una possibilità di crescita per i dirigenti legata insieme al fatto di accettare qualche rischio. Su questo abbiamo provato con alcuni amici a dare il nostro contributo, lo trovate, qualcuno l'ha preso, se no si può trovare lì fuori all'entrata, un ragionamento a cui è possibile aderire che manderemo nei prossimi giorni alla famosa mail e al ministro, dove sostanzialmente si propone questo: si formi un elenco aperto con un organismo terzo che lo classifica all'inizio, quindi salvaguardando l'idea di un'evidenza pubblica, che ti dà diritto a essere chiamato come dirigente, ma non ti dà il diritto a essere sicuramente dirigente se non sei chiamato. Questo deve essere un elenco aperto, nel senso che funziona su qualcuno che si candida, in un momento che vuole, non esce un bando per candidarsi, e qualcuno che valuta attraverso analisi del curriculum, un colloquio e una verifica dei risultati raggiunti. Fatto questo, un amministratore, un signore che deve scegliere, sceglie in questo elenco. Se ha bisogno di un'ulteriore preselezione per caratteristiche, lo stesso organismo che farà questo elenco lo preselezionerà per tipologie, anche perché nella mia esperienza, quando ho incontrato i sindaci, la domanda che facevano non erano ho bisogno di un direttore generale, ma tendenzialmente era ho un problema da risolvere. Allora, se hai un problema di relazioni sindacali che non governi più, un problema di aziende partecipate che non controlli, un problema di comunicazione con la città, un problema di analisi dei costi, le caratteristiche di chi chiami devono essere un pochino diverse. Quindi al di là che uno è idoneo a far tutto, sa fare meglio alcune cose e peggio delle altre. L'orientamento che dobbiamo dare agli amministratori è qualcosa che faccia capire le caratteristiche. Questo tipo di elenco permetterebbe anche di risolvere uno dei temi che anch'io fondamentale, che è quello della formazione permanente, nel senso che attraverso questa analisi delle caratteristiche uno avrebbe come dirigente un ritorno che gli dice dove è forte e dove è debole. Sulla base delle sue debolezze è un invito alle università piuttosto che alle scuole pubbliche a orientare il tipo di formazione, in modo che uno sia anche stimolato a coprire quel gap o quella carenza di competenza. Infine, e per esperienza personale non è secondario, permetterebbe, soprattutto su alcune figure, di togliere quell'imbarazzo per cui se sei dirigente di un ente e vuoi andare in un altro, e se sei un dirigente serio, tu sai che fino all'ultimo minuto sei dipendente dell'amministrazione che stai lasciando in maniera coerente, chiara e impegnata. Allora, se un elenco rimanesse tale quale, è come avviene nel privato, un'altra azienda, un'altra amministrazione che ti cerca, e solo dopo che tu hai deciso di andare questa cosa diventa pubblica. Perché io per primo, per onestà verso i miei sindaci, mi è capitato, quando mi hanno cercato altri sindaci, ci ho ragionato, ho accettato e ho detto al sindaco precedente, che l'ha saputo per primo, che andavo da un'altra parte. Quando sono usciti dei bandi pubblici per la ricerca del direttore generale, ero in difficoltà a fare domanda, perché avrei messo in difficoltà il mio ente, che aveva bisogno di sapere che quel dirigente, fino all'ultimo minuto, è presente. In prima applicazione, un elenco di questo genere, a nostro parere, deve assorbire i dirigenti a tempo indeterminato, dei vari albi che esistono e che ci sono, ai quali ovviamente si porrebbe un'opportunità del tipo: entri in questo elenco, mantieni la possibilità di stare in gioco con questo livello. Se, e come diceva Valotti, può avvenire a inizio carriera, ma può avvenire anche durante la carriera, uno invece in una fase dove dice no, a questo punto io di mettermi in gioco a un certo livello non me la sento più, bene, rientri a livello di funzionario nell'ente dove sei o a disposizione degli enti vicino a dove abiti. Perché capite, vi ripeto, io ho fatto il dirigente di ruolo, il posto di ruolo, tutto quanto, però mi rendo conto a volte, quando parlo con amici o con altri, che c'è una stonatura. Io non posso con i miei 3, 4.000, 5.000 euro netti al mese sentirmi in grande difficoltà, perché potrei rischiare di finire da funzionario a 1.800-2.000 euro al mese, quando di fronte ho persone che hanno perso completamente il lavoro, lo stanno perdendo. Cioè, delle volte, so anch'io che quando tu ti abitui a un certo status fai fatica, ma guardate che perdiamo il senso della realtà, non siamo credibili se andiamo fuori a dire alla gente, io ricordo quella parolaccia, clausola di salvaguardia, che era una roba impressionante, l'idea che sei dirigente, hai un incarico a termine, corri dei rischi, però guarda, se per caso ho messo un piede su un incarico alto, anche se ho fatto disastri e dopo 6 mesi me l'hanno revocato, io a vita ormai lì sono arrivato. E parliamo di livelli retributivi e di status oggettivamente elevati. Su questo davvero rischiamo di perdere il senso della realtà. Ultima cosa, credo che nonostante tutto ci sia già oggi uno spazio, se uno ha voglia, per fare il dirigente bene, con voglia e con coraggio. Coraggio vuol dire che delle cose le fai, perché un po' di autonomia ce l'abbiamo come dirigenti. Non è vero che non puoi fare niente, togliamoci quest'alibi. Delle cose vanno risolte, le ho dette, ma togliamoci l'alibi che così come sei non puoi far niente. Perché questo è un alibi comodo, ci si può provare, io dico anche che ci si diverte, si prende qualche rischio, qualche volta si fa bene, qualche volta Qualche volta si sbaglia, però la nostra missione è fare i dirigenti, non fare gli esecutori incapaci di avere un pensiero. E questo, badate, al di là della carriera o del denaro, ci dà dentro una motivazione, una coscienza che vale molto di più delle altre cose. Quindi su questo io credo che oggi il dirigente pubblico abbia ancora una grande missione, accetti con coraggio di essere sottoposto a verifica, accetti con serenità, la vita non è fatta solo di quello che pensa il mio sindaco, che può anche avere un'idea cretina, mi tengo la mia convinzione di essere comunque bravo, mi metto alla prova se qualcun altro ha voglia di avere il mio servizio. Grazie.
Grazie.